Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, ci avviciniamo alla festa di Cristo, Re dell'Universo, e per questo ho pensato di soffermarmi con voi sulla figura dei martiri messicani, che all'inizio del XX secolo hanno offerto la loro vita proprio per riconoscere la supremazia di Cristo Re su tutti i governi anticlericali, massonici, che tentavano in tutti i modi di sradicare la fede dal popolo. Prima però di cominciarne il racconto della loro vita, di quest'epoca così travagliata, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Bene, prima di raccontare la vita di questi martiri che hanno offerto la propria vita, il proprio sangue a Cristo, ebbene, fa dare uno sguardo alla storia del Messico, a partire dai moti rivoluzionari per l'indipendenza del paese iniziati nel secolo XIX. Nel settembre del 1820 l'ufficiale proprietario terriero Agustín de Iturbide entrava trionfalmente in Città del Messico e si proclamava primo imperatore della Nuova Spagna. Nelle intenzioni Iturbide voleva garantire l'indipendenza del paese nei confronti, diciamo, del giogo spagnolo, l'unione e la pace interne, nonché la salvaguardia della religione cattolica. La Spagna di quegli anni, in effetti, aveva assunto toni sempre più liberali, come del resto gran parte del mondo occidentale. Iturbide rimase poco tempo al potere perché ben presto, come accadde poi sovente, vedremo nella storia del Messico, venne estromesso da ex amici. Salì quindi al potere il massone Antonio López de Santana, il quale però, sapendo di non poter sostenere una guerra aperta contro la Chiesa, tanto più che si trovava a fronteggiare la guerra contro gli Stati Uniti, cercò una certa collaborazione con l'Episcopato cattolico. Naturalmente la guerra con gli Stati Uniti, 1846-1848, portò il paese, il Messico, al crollo finanziario. Antonio López de Santana si vide costretto a vendere agli Stati Uniti la valle di Mesilla e questo scatenò una reazione in Messico, tanto che i liberali ne approfittarono, conquistarono la città del Messico, deposero Santana e il 4 ottobre del 1855 si costituì al governo una giunta liberale di massoni e anticlericali che diede una svolta decisiva al paese, dando l'avvio a quello che per la Chiesa si sarebbe trasformato in un lungo calvario, come vedremo. Questo nuovo governo massonico emana tre leggi dette preparatorias, condannate aspramente dal Papa Pio IX, le quali sottraevano la giurisdizione sui matrimoni, nascite e decessi alla Chiesa. Mettevano in vendita i beni delle corporazioni, tra le quali figurava anche la Chiesa. Nel 1857 vennero varate altre leggi persecutorie, il divieto di portare l'abito religioso, di compiere manifestazioni religiose in pubblico. Si vietava l'acquisto di beni e terreni, l'accettazione di eredità e lasciti da parte della Chiesa. L'uso delle chiese doveva essere disciplinato dalle autorità statali. E la Chiesa veniva sempre più mostrata come la nemica numero uno della nazione. Probabilmente anche questo produsse una certa reazione da parte dei conservatori, tanto che il generale Felix Maria Zuloaga dichiarò guerra al governo, dando l'avvio a quella che si sarebbe trasformata in una spaventosa guerra civile, dalla quale però uscirono vincitori, grazie al sostegno degli Stati Uniti, i liberali. In questi 3 anni di atrocità molti furono i sacerdoti uccisi. La politica anticlesiastica divenne sempre più insostenibile, vennero distrutte chiese, trasformati conventi in alberghi, soppressi gli ordini religiosi, incamerati i beni ecclesiastici. Napoleone III, approfittando dell'indebolamento estremo in cui era precipitato il Messico e volendo in qualche modo dare l'avvio alla conquista ancora di queste terre oltreoceano, il 7 giugno 1863 inviava le sue truppe a Città del Messico. Le forze militari francesi varcavano la capitale trionfanti, stabilendovi la monarchia costituzionale e incoronandovi sovrano Massimiliano d'Austria. Il nuovo sovrano, in questo clima liberale, massonico, anticlericale, venne salutato da principio come un liberatore, ma ben presto si rivelò anch'egli una delusione. Finì per conservare la legislazione precedente con pochissime modifiche. Dietro l'apparenza del cattolico, Massimiliano nascondeva la sua appartenenza alla massoneria, anche lui. La sua reggenza fu di pochi anni, perché il ritiro dell'esercito francese nel 1866 portava di nuovo il governo ai liberali, iniziavano nuove persecuzioni alla Chiesa. Anzi, il governo diede un grande impulso alla diffusione del protestantesimo, proprio per soppiantare il cattolicesimo. Nel 1877 Porfirio Diaz dichiara guerra al governo, ne esce vincitore, pur promettendo rispetto nei confronti della Costituzione, questa Costituzione liberale che era stata fatta contro anche la Chiesa, come abbiamo visto, non l'applicò nelle leggi più ostili nei confronti della Chiesa, instaurando una certa collaborazione con l'Episcopato. Ecco, Diaz non era un uomo di fede, era anche lui massone, come i suoi predecessori, ma era consapevole che una lotta aperta contro la Chiesa avrebbe minato la stabilità del suo governo e dato il via a un nuovo dittatore di turno. Quindi, volendo rimanere al potere, per così dire, ha cercato un certo compromesso. Negli anni della sua dittatura, che fu lunga dal 1877 al 1911, la Chiesa poté riprendere vita, poté estendersi, nacquero nuovi seminari, sorsero nuove diocesi, si formò un partito cattolico e altre iniziative di ispirazione cristiana. Il governo però di questo dittatore portò altri squilibri sociali. Tanto che dopo la rielezione di Diaz nel 1910 iniziarono numerose rivolte, fazioni, lotte, in cui Capibanda, con il sostegno degli americani, attaccavano ponti, linee ferroviarie, telegrafiche. Insomma, Diaz fu costretto a dimettersi, a abbandonare il paese. Lo succedette Madero per breve tempo, perché nel 1913 veniva anche lui spodestato e ucciso dal suo generale Victoriano Huerta, a sua volta abbattuto e vinto poco dopo dai 4 generali Carranza, Obregón, Villa e Zapata che cercarono tra loro un accordo, ma alla fine le loro visioni erano in contrasto, ne nacque un'altra guerra civile e sempre grazie all'aiuto degli americani ebbe la meglio la parte più liberale e anticlericale capeggiata da Carranza e Obregón, i quali pianificarono un vero e proprio attacco alla Chiesa. Ecco, pensiamo che solo nel febbraio del 1915, in un mese quindi, vennero uccisi in Messico 160 sacerdoti. Il 1 maggio 1917 entrava in vigore la Costituzione che stipulava nuove leggi oppressive per la Chiesa. Era negata la possibilità dell'insegnamento ai religiosi, vietata la stampa cattolica, proibiti i voti religiosi, gli ordini monastici, i luoghi di culto dovevano passare alla nazione, e alla Chiesa era disdetto il diritto di proprietà e di organizzazione di opere caritative. Il culto diventava di competenza dello Stato. E fa pensare come all'assemblea parteciparono anche i rappresentanti di Wilson. Quindi c'è, vediamo sempre questa presenza degli americani che cercano di destabilizzare il paese temendo un rivale, perché davvero il Messico aveva enormi ricchezze, enormi possibilità, e se fosse stato un paese cattolico, veramente cattolico e unito, avrebbe soppiantato l'USA, gli americani. Tale Costituzione del 17 intendeva unire sotto un'unica bandiera lo schieramento liberale formato da varie fazioni, spingendo tutti verso un nemico comune, un unico bersaglio, ossia la Chiesa. Obregón e Carranza si trovarono però ben presto in diverbio, ahimè, dove c'è l'orgoglio, la superbia, dove c'è il male, alla fine c'è sempre divisione. Nel 1920 Obregón, con l'aiuto di due generali, Calles e de la Huerta, riuscì a prendere il potere. Obregón voleva ricondurre la nazione al tempio precolombiano, quando cioè l'annuncio del Vangelo non aveva, come diceva lui, avvelenato le menti dei messicani. Quindi il suo intento era riportare il Messico al paganesimo precristiano. Al principio, volendo astenersi da una vera e propria guerra aperta alla Chiesa che non giudicava ancora matura, si serviva dei marxisti-leninisti della CROM, che proteggeva legalmente nelle loro razzie contro la Chiesa, giustificandole giuridicamente di volta in volta. Nel 1921 arrivò a inviare un suo impiegato personale al santuario di Guadalupe con una bomba nascosta in un vaso di fiori allo scopo di far saltare in aria l'icona della Madonna. Ma miracolosamente la tilma restò illesa. Ecco, tutto andò in frantumi, ma la tilma, che di per sé era il materiale più fragile, restò intatto ed è ancora oggi uno dei miracoli, possiamo dire, che il santuario di Guadalupe ricorda. L'11 gennaio del 1929 Obregón espulse il nunzio apostolico, Monsignor Filippi, con il crimine di aver benedetto e posato la prima pietra di un nuovo monumento in onore di Cristo Re, e il monumento venne fatto esplodere. Ecco, il punto è questo, che Cristo Re è un titolo particolarmente odiato dai massoni, dagli anticlericali, da tutte queste figure, non solo in Messico, ma anche poi vedremo nella Spagna, per esempio, durante la guerra civile, e così anche durante le persecuzioni comuniste. Perché? Perché la figura di Cristo Re ricorda come c'è un legislatore che sta al di sopra dei potenti di questo mondo, qualcuno a cui dover rispondere. Qualcuno che ci giudicherà, e ci giudicherà in base alle sue leggi, non alle leggi criminali empie di questi governi. E il fatto che i sudditi, cioè il popolo, riconosca questo re come loro re, a cui obbedire prima ancora dei governi di questo mondo, ecco, li faceva irritare al massimo. Nel 1924 Obregón designò come suo successore Calles, votato solo dal 2% della popolazione, un uomo spietato, senza scrupoli, che si meritò l'appellativo di Nerone. Cacciato di casa e diseredato dal padre, da fanciullo, per la sua violenza e cattiveria, si era dato al brigantaggio, seminando con la sua banda sanguinaria il terrore ovunque. Catturato dai federali, se non fosse stato per l'intervento di un suo influente amico, poi fatto impiccare dallo stesso Calles, fu sul punto di essere fucilato. Ottenuto la grazia, parteggiò per l'uno per l'altro contendente al governo, secondo l'opportunità, E infine era riuscito a ottenere da Obregón la nomina a governatore dello stato di Sonora. Egli si era distinto per la sua ferocia, tanto che nel febbraio del 1928 si vantava davanti al corrispondente del Daily Express di Londra di aver assassinato ai tempi del suo governatorato di propria mano non meno di 50 preti e di non aver lasciato nemmeno una chiesa aperta e un sacerdote in tutto lo stato di Sonora. Quindi ci fa capire che personaggi finivano al potere. Tutto questo, questa sua crudeltà, gli aveva attirato la simpatia di Obregón al punto tale che l'aveva promosso come suo intimo collaboratore nella capitale e gli aveva ceduto la presidenza con l'obbligo di restituirla a mandato concluso. Se si vuole fare un'idea ancora più chiara della crudeltà di Calles, basti pensare che il numero dei preti durante gli anni del suo mandato politico in Messico passò da 4.500 nel 1926 a soli 334 nel 1934. Quindi in meno di 10 anni sono scomparsi più di 4.000 sacerdoti. Calles, eletto presidente, quindi nel novembre del 1924, iniziò il suo mandato fondando la Chiesa Patriottica Messicana, nominando patriarca di questa chiesa statale Joaquín Pérez, un ex prete massone, che sostituì la celebrazione della messa al vino col mezcal. A questo Pérez, sacerdote massone, succedette un altro massone del 33° grado, che non era nemmeno sacerdote, di nome Eduardo Davila. Ma è evidente che il popolo messicano, ben radicato nella fede, non accettò nessuno di questi due sacerdoti, insomma, che non erano tra l'altro, o meglio, uno era sacerdote, ma l'altro non era nemmeno sacerdote. Lo stesso Calles fu costretto a sopprimere questa chiesa patriottica messicana. Nonostante il fallimento, Calles si meritò la medaglia al merito massonico che gli venne consegnata dal Gran Commendatore del Rito Scozzese il 28 maggio 1926. Il 12 luglio dello stesso anno apparve sulla stampa internazionale questo comunicato. La massoneria internazionale si assume la responsabilità per tutto ciò che sta accadendo in Messico e si prepara a mobilitare tutte le sue forze per la metodica ed integrale applicazione del programma concordato per questo paese. Quindi era la massoneria che guidava ogni cosa. Per contrastare tutto questo, il 14 marzo 1925 nasceva la Lega per la difesa della libertà religiosa, formata all'inizio da un gruppo di avvocati che si impegnavano a tutelare la Chiesa dall'offensiva giuridica del governo. Ben presto la Lega divenne l'organo omnicomprensivo della Resistenza cattolica. Si impegnava a difendere le chiese e le sedi cattoliche dagli attacchi della Tettaglia, radunando attorno a sé le varie associazioni cattoliche del paese, come la Società dei Cavalieri di Colombo, la Gioventù Messicana, l'Azione Cattolica, eccetera, costituendo su tutto il territorio una rete compatta di intenti e azioni. Nel luglio del 1926 Calles emette un'altra serie di leggi penali che rafforzano e sanzionano quelle del 1917. Viene abolita la libertà di insegnamento della fede cristiana e ogni sua espressione anche nelle parole, nei gesti e nei segni. Pensate, no? Che odio satanico. Espressioni anche solo verbali come Dio te ne scampi o se Dio vuole erano multate. Vengono puniti i genitori che insegnano ai figli la dottrina cattolica. Alcune chiese sono trasformate in stalle o in carceri. Ai preti viene dato l'obbligo di registrarsi. Nello stato di Tabasco fu dato loro obbligo di sposarsi se volevano continuare l'esercizio delle proprie funzioni. In altri casi dovettero giurare di non fare proselitismo. Non erano ancora passati pochi giorni, prima ancora dell'entrata in vigore di questa legge, che già un negoziante di Puebla di 66 anni, di nome José García Farfán, venne fucilato per il crimine di aver esposto con un cartello davanti al negozio la scritta Viva Cristo Re. Morì perdonando. Sul suo libro di preghiere fu trovata scritta a penna questa frase: Mio Dio, aiutatemi a fare qualcosa per voi. Io non ho fatto ancora niente. I vescovi da principio tentarono una mediazione, ma Calles rispose loro ironicamente: Non vi resta, se volete sottomettervi, che due strade, il ricorso al Parlamento e il ricorso alle armi. Dopo essersi consultati con Roma, i vescovi decretarono la sospensione del culto e dei sacramenti, che sarebbe entrata in vigore in contemporanea con la famigerata legge Calles, che usciva il 31 del mese di luglio. D'altra parte, alla Chiesa non restava altra strada se non si voleva assoggettare la fede al capriccio del governo. Le chiese in quei giorni vennero invase dal popolo desideroso di accostarsi per l'ultima volta ai santi sacramenti. Anche quelli che in chiesa non si vedevano mai non mancarono all'appello. Sembrava la fine del mondo. La risposta del governo fu per questo ancora più spietata. La gran parte dei vescovi e dei sacerdoti fu costretta a darsi alla macchia o alla fuga. La prima via che Calles aveva proposto ai vescovi, ossia il ricorso al Parlamento, fu tentata, perseguita, dalla gioventù cattolica, che raccolse ben 2 milioni di firme, ma fu cestinata dal governo senza essere nemmeno presa in considerazione. Si formò allora una difesa sempre più organizzata dei cattolici e dei laici per presiedere le chiese, onde evitare le profanazioni e proteggere la vita dei sacerdoti rimasti. I giovani dell'Azione Cattolica si diedero il cambio giorno e notte tra sacrifici e pericoli per questa nobile causa, mentre la gran parte dei fedeli non cessava di innalzare al cielo preghiere e penitenze per ottenere la fine a queste crudeltà. Organizzavano processioni nel paese a piedi scalzi, coronati di spine, ma tali manifestazioni furono talvolta soppresse anche nel sangue. Si tentò allora la via del boicottaggio economico, che aveva già funzionato sotto Carranza, al fine di far recedere il governo dal suo intento. Quindi non si doveva comprare se non il necessario, evitare l'uso dei mezzi di trasporto, non pagare le tasse, non comprare benzina, tabacco, insomma, diversi sacrifici che però il popolo accettò volentieri nella speranza che attraverso questa via si potesse giungere alla riapertura delle chiese, a poter di nuovo accostarsi ai sacramenti, poter vivere e testimoniare la propria fede. La Lega dava a disposizione al popolo attraverso volantini scritte sui muri che venivano sparpagliate al vento, appese alle vetrine dalle donne e dai giovani tra mille pericoli. E tutto questo produsse nel popolo un tale fervore che alcuni volantini suonavano così: Grazie, signor Calles, voi ci state aiutando a convertire più anime che non i preti. Un giorno la capitale si trovò tutta tappezzata di striscioni, Viva Cristo Re! Un'altra volta vennero lanciati in aria 500 palloncini che scoppiando fecero piovere migliaia di volantini che inneggiavano il boicottaggio. Ma la risposta di Calles non si fece attendere. Vennero fatte chiudere le tipografie sospette, venne mobilitata la polizia nella ricerca dei colpevoli e riempite le carceri di donne e bambini. Maria Nives Cuellar, per esempio, venne fucilata con due sacerdoti per essere stata colta mentre divulgava i volantini del boicottaggio. Il fanciullo José Vargas, di 13 anni, catturato, venne torturato davanti alla madre perché svelasse il nome degli altri complici. La madre addolorata lo incoraggiava a non dire nulla, figlio mio, pensa a Gesù e taci. Gli vennero tagliate le braccia e morì svenato. Le donne che uscivano dalle chiese venivano rapite e violentate allo scopo divulgativo di intimidire chiunque avesse voluto proseguire in quell'opera. Fu uno spettacolo davvero ammirabile vedere come la fede vinceva tutto irrobustendo di una forza immane gli stessi bambini. Pio XI, nel concistorio del 20 dicembre 1926, affermava: Bambini e bambine, nei primi albori della vita, da alcuni mesi offrono uno spettacolo commovente che strappa l'ammirazione di tutti quelli che pensano e amano in terra. E e degli stessi angeli in cielo. Rosina Gomez, di 12 anni, appartenente alla Compagnia di Sant'Arcisio, incaricata di portare segretamente la comunione ai carcerati e condannati a morte, scoperta dai soldati federali, arrivò a dire con audacia: «Non ho paura, Gesù mi darà la forza». Inghiottiva in un attimo le sacre particole per toglierle alla profanazione dei soldati, mentre veniva assassinata. La classe più colpita fu però senz'altro il clero, giudicato dal governo la vera causa di tutti i mali. Il vecchio parroco di Jalisco, Francesco Vera, venne fucilato con i paramenti sacri ancora addosso. Don Davide Uribe venne torturato al pari di San Bartolomeo, scorticato e grondante sangue da ogni parte, gridava la morte, ma non l'apostasia. Che gioia, morire piuttosto che rinnegare il vicario di Cristo. Io amo il Papa, viva il Papa, io voglio morire per amore del Papa. Don Paolo Garcia, scoperto mentre celebrava la messa in onore della Vergine di Guadalupe nel giorno della sua festa, venne torturato per 10 giorni. Gli furono cavati, tagliati gli orecchi, il naso e la lingua, cavati gli occhi, perché rivelasse il nascondiglio dell'arcivescovo, ma non ottenendo nulla venne finito a revolverate. Don Sabba Reyes, a cui i fedeli consegnarono di lasciare Totolan, mentre lui replicava: «Mi hanno lasciato qui e qui attendo, vediamo che cosa dispone Iddio», venne legato a una colonna della chiesa in modo tale che i piedi non toccassero il suolo e lasciato così per 3 giorni. Nel frattempo, senza cibo né acqua, veniva punzecchiato con le punte delle baionette, gli furono strappati i capelli, sputacchiato, gli furono bruciate le mani. Infine fu condannato alla fucilazione. Colpito dalla prima scarica, si rialzò in piedi e con le forze che gli restavano gridò per l'ultima volta: «Viva Cristo Re!». Ecco, gran parte di questi sacerdoti è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. Padre Gumersindo Sedano fu invece colpito da una scarica di fucile nell'atto di benedire. Coperto di fango e di sangue, venne appeso a un albero, denudato e squartato, mentre il generale federale con gioia satanica avvisava Calles: «Ho l'onore e il piacere di informarla che questa mattina abbiamo ucciso il prete Sedano». Ecco quali azioni ottenevano favori e promozioni. Cioè, più erano spietati questi federali, più venivano promossi di grado. Don José Idaez Flores, dopo essere stato per 3 volte impiccato senza successo, in quanto la corda si spezzava sempre, fu sgozzato con un coltello. Il francescano padre Giuseppe Perez venne legato al collo con una fune, trascinato con un'autovettura in mezzo alle pietre, per essere poi finito a revolverate. Don José Lezana venne colpito a bastonate per essersi opposto alla chiusura forzata della chiesa e tagliato a pezzi con un'accetta. Questi eroi martiri non sono che un piccolo mazzo scelto di un grande giardino di eroi. I preti che sopravvissero a queste carneficine non passarono la vita di certo tra gli orrori, ma in continue sofferenze, incertezze e paure. Si pensi al vecchio vescovo di Colima, Monsignor Amadore Velasco, che a 80 anni girava con l'abito tutto rattoppato per le montagne, condividendo la povertà, la fame, la sete, il freddo e i disagi del suo gregge. Nel frattempo le guardie federali inscenavano parodie sacrileghe con bestie liturgiche, profanavano chiese, bruciavano confessionali, mutilavano statue, ne fucilavano le immagini sacre. Nella capitale il ministro della guerra tenne un discorso dal pulpito della chiesa di San Gioacchino, condito tutto di bestemmie, seguito da un banchetto in cui vennero usati i calici sacri per bere, le pissili come sputacchiere. Nella cattedrale di Tebasco vennero proiettate ai bambini immagini turpi e tenute conferenze oscene. A quel ritardo il governatore Osorni arrivò a sedersi sulla cattedra vescovile facendo leggere alla sua figlia di 10 anni una poesia inneggiante a Satana. La massoneria non poteva che gioire. Il The New Age riportò la seguente frase: «La Chiesa Cattolica ha pervertito i messicani per 400 anni, il merito di Calles è di averlo liberato dall'ignoranza e dalla superstizione, ecco perché questi può contare sulla nostra comprensione e sull'aiuto del Nord America». La cosa triste è che appunto i governi, gli altri governi non fecero nulla, l'unica voce che si alzava fu quella del Papa. Se non sbaglio, soltanto l'Irlanda troncò, diciamo, le relazioni diplomatiche proprio come protesta. Mi pare che nessun altro governo abbia fatto nulla per fermare questa carneficina che veramente veniva compiuta con tanta spietatezza. In questa situazione generale al popolo messicano non restava altra via che la ribellione armata, giacché ogni via pacifica poteva dirsi fallita. Questa guerra armata avrebbe dovuto moralmente iscriversi tra le guerre di legittima difesa. Essa doveva costringere il governo a retrocedere nella lotta alla Chiesa o a crollare, e la storia del Messico, d'altra parte, insegnava che l'obiettivo non era impossibile e i mezzi erano proporzionati. E come prima di addentrarci in questo racconto della resistenza cristiana, facciamo uno stacco musicale.
De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El Cristo de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! De la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo.
Bene, continuiamo la storia dei martiri messicani. cominciando a raccontare il fenomeno della cristiada, o meglio della ribellione armata davanti a questo governo massonico e anticlericale. La verità, le prime rivolte furono in realtà scoppi improvvisi della folla in difesa dei parroci o delle chiese, come per esempio quando il generale Ortiz aveva inviato i suoi soldati a arrestare i sacerdoti di Zacatecas e il sollevamento della folla glielo aveva impedito. O come quando a Cocula la reazione della folla si era opposta alla commissione statale che cercava di impossessarsi della chiesa del paese. O ancora quando il 3 agosto veniva attaccato il santuario della Madonna di Guadalupe e 400 fedeli ne respingevano il primo attacco. L'origine però della vera e propria guerra armata, detta De Cristero, si è legata all'assassinio di Don Luigi Batis, questo è uno dei santi canonizzati poi da Giovanni Paolo II nel 2000. Siamo a una quindicina di giorni dalla promulgazione della legge Calles di cui parlavamo. Don Batis, la sera del 14 agosto del 1926, aveva raccolto attorno al suo pianoforte un gruppetto di giovani per insegnare loro una canzone liturgica. I federali avevano fatto improvviso ingresso nella sua abitazione nel tentativo di coglierlo in fallo. I soldati inviati dal governo perlustrarono tutta la casa, togliendo persino l'intonaco dai muri nella ricerca furibonda di qualche foglietto che compromettesse il parroco, per esempio a sostegno del boicottaggio, eccetera. Ma non trovando niente, decisero di arrestarlo ugualmente. Chiuso con i suoi 3 giovani in cantina, venne torturato per tutta la notte. La mattina tutti e 4 vennero fatti salire su un carro, quindi i sacerdoti con questi 3 giovani, e condotti alla fucilazione. Il popolo tentò allora di liberarli, ma i soldati aprirono il fuoco sulla folla. Don Batis chiese pietà per i 3 giovani che erano innocenti, esclamando: «Per amor di Dio, non fate male a questi giovani. Pensate che Lara e Roldan sono l'unico sostegno delle loro vecchie madri», indicando 2 di questi giovani. «Emmanuel Morales, l'altro, ha moglie e 3 figli». Ma tutte e 3 espressero subito il desiderio di poter morire insieme a lui, martiri. Anzi, Manuel Morales, con forza intrepida, disse: «I miei figli hanno un altro padre nel cielo, io muoio, ma Dio non muore». Mentre venivano sommariamente processati, l'ex colonnello dell'esercito Pedro Quintanar radunava un gruppo di uomini armati allo scopo di tentarne la loro liberazione. Arrivò troppo tardi, quando l'esecuzione era già avvenuta. Con i suoi soldati allora occupò la città di Calquihuites, impadronendosi delle casse municipali, e decretò l'inizio della ribellione armata, appunto dei Cristeros. Si unì a lui subito anche il generale Aurelio Acevedo e dopo di lui molti altri. Nello stato di Jalisco iniziava così la rivolta al grido di «Viva Cristo Re!». Lo stato di Guanajuato non fu da meno. Il sindaco di Pengiamo, Luigi Navarro Origel, terziario francescano, padre di 5 figli, un fervente propagatore dell'adorazione eucaristica notturna, anche lui si poneva a capo di un esercito. Cattolico tutto d'un pezzo, aveva dato vita nel suo paese all'Ordine dei Cavalieri di Colombo, oltre a altre associazioni cattoliche. Si vantava sempre di 4 cose: servire ogni giorno la messa, ricevere la Santa Comunione, fare la visita eucaristica e recitare il Santo Rosario. Si era impegnato dapprima nella resistenza passiva al governo, ma poi, ecco, si era deciso per quella armata. Diceva: «Bisogna lavare i crimini della patria col nostro sangue e io devo lasciare un nome onorato ai miei figli. Dio mio, fammi un martire». Agli uomini che lo avevano seguito in questa nobile causa, ogni sera faceva recitare ad alta voce il rosario. Soleva firmarsi «Soldato di Maria». Ogni volta che il suo esercito conquistava un nuovo presidio, la chiesa del paese veniva riaperta e la messa ricelebrata tra il fervore di tutti. Un giorno, scontratosi con i soldati federali di Calles in numero molto più elevato, si sacrificò per permettere agli altri la fuga. Coprendo loro le spalle col fuoco insieme a un piccolo gruppetto di compagni, tenendosi dietro le rocce, continuò a sparare finché venne colpito. Al fratello che lo soccorreva dava un ultimo bacio, pronunciando prima di spirare le sue ultime parole: «Viva Cristo Re!». I suoi soldati accolsero la sua salma cantando il Te Deum come lui stesso aveva chiesto e desiderato. Quindi vediamo come questi laici, davvero pieni di fervore, si mettono in gioco tutto loro stessi per difendere la Chiesa, per difendere la fede. Nel gennaio del 1927 insorse anche lo Stato di Jalisco e la guerra poté dirsi generalizzata. I combattenti marciavano in gruppi di centinaia cantando l'inno Tropas de Maria, le truppe di Maria. Conquistarono villaggio per villaggio tutta la zona montuosa de Los Altos de Jalisco, diffondendo la rivolta ovunque. Sebbene tra i cristeros si trovassero persone di dubbia rettitudine, dal momento che non c'è realtà umana che non abbia purtroppo a doversi confrontare con la libertà umana e il peccato, la maggioranza dei cristeros si batteva sinceramente per la fede con coscienza e giustizia. Lo si capisce dallo stesso rito di accoglienza nell'esercito. La recluta doveva dichiarare sul crocifisso: «Io giuro solennemente per Cristo Re, per la Santissima Vergine di Guadalupe, Regina del Messico e per la salvezza della mia anima». Primo, mantenere assoluto segreto su tutto quello che può compromettere la santa causa che abbraccio. Secondo, difendere con le armi in mano la completa libertà religiosa del Messico. Se osserverò questo giuramento, che Dio mi premi; se mancherò, che Dio mi punisca». Quindi doveva baciare la bandiera della Vergine di Guadalupe, dopodiché riceveva dal sacerdote l'imposizione del crocifisso o dell'immagine della Madonna di Guadalupe a seconda del grado militare che l'avrebbe accompagnato nelle battaglie. Nel campo veniva celebrata quotidianamente la messa, si facevano processioni eucaristiche, si recitava il rosario e, dove era possibile, si stabiliva anche l'adorazione eucaristica a turni di 15 minuti l'uno. Il saluto tra loro era «Arrivederci in paradiso». I cristeros di Jalisco, dopo rosario, recitavano insieme anche la preghiera composta dal martire Anacleto González, una figura che fece particolarmente impressione, che accese, no, gli animi al sacrificio. Così recita questa preghiera di questo martire: «Gesù misericordioso, i miei peccati sono più numerosi delle gocce di sangue che tu versasti per me. Non merito di appartenere all'esercito che difende i diritti della tua Chiesa e che lotta per te. Vorrei non aver mai peccato, in modo tale che la mia vita sia un'offerta gradevole ai tuoi occhi. Lavami dalle mie iniquità e purificami dai miei peccati, per la tua santa croce, per la mia santissima madre di Guadalupe, perdonami. Non ho saputo fare penitenza dei miei peccati. Per questo motivo voglio ricevere la morte come una punizione meritata per essi. Non voglio combattere, né vivere, né morire se non per te e per la tua Chiesa. Madre Santa di Guadalupe, accompagna nella sua agonia questo povero peccatore. Concedimi che il mio ultimo grido sulla terra e il mio primo cantico nel cielo sia: Viva Cristo Re!». In questo esercito entravano a far parte, fra tanti sacrifici, tra il caldo cocente di giorno e il freddo pungente gelido della notte, a volte senza acqua né cibo, alla quota di 3.000-4.000 metri, vecchi e giovani e persino donne. Armando Tellez Vergas, uno dei fondatori della Lega, abile oratore e scrittore, non abituato a questi disagi, dalla costituzione delicata, si incoraggiava, ripetendo sempre la giaculatoria: «Sempre avanti per Cristo Re!». Il vecchio Gabino Alcázar, all'età di 80 anni, prese in mano le armi, esclamando: «Ho ancora poco tempo da vivere, perché non posso spenderlo per Cristo Re? Tutti noi siamo suoi sudditi e abbiamo gli stessi doveri». E morì poco dopo in battaglia, gridando: «Viva Cristo Re!». Opera importante fu anche quella delle brigate femminili di Santa Giovanna d'Arco, che formavano una rete di distribuzione per provvedere alle munizioni, alle medicine, al cibo di cui i cristeros avevano bisogno. Si trattava di un compito rischiosissimo che metteva a repentaglio la loro vita. E queste ragazze intrepide raggiunsero il numero di 17.000. Questo ci fa capire come il popolo veramente era unito nella fede, no? Tra esse ricordiamo Faustina Lemida, Sara Flores e Angela Gutierrez, che morirono cantando l'inno mariano "Andrò a vederla un dì". Chi può enumerare l'eroismo delle donne messicane, madri che erano disposte a perdere il marito e i figli per un nobile ideale, che si radunavano nelle case per pregare, che si flagellavano aspramente, si coronavano con spine per sostenere con il sacrificio i combattenti e ottenere loro le grazie celesti. La madre del giovane martire Gioacchino Silva, fucilato con la corona del rosario in mano, quando apprese la morte del figlio esclamò: «Signore, eccovi tutti i miei 12 figli per il vostro sicuro trionfo». La moglie dell'avvocato Anacleto González Flores, di cui abbiamo accennato prima, beatificato da Benedetto XVI, indicando al figlio il cadavere sfigurato del marito martire, le disse: «Guarda, questo è tuo padre, è morto in difesa della fede, promettimi sul suo corpo che farai lo stesso quando sarai più grande, se Dio te lo chiederà». E questo santo, di cui abbiamo parlato, prima di morire, rivolto al generale che lo condannava, aveva detto: «La perdono di cuore. Presto ci vedremo davanti al tribunale divino. Il medesimo giudice che mi sta per giudicare sarà il suo giudice. Quindi lei avrà in me un intercessore presso Dio». Ecco, pensate, no? Questo martire che muore non solo perdonando, ma anche promettendo di diventare suo avvocato e suo intercessore nel momento del giudizio. Ecco la vendetta dei santi. In questo contesto si colloca anche la storia commovente del giovane martire José Sánchez del Río, su cui voglio soffermarmi un po' di più. Ecco, nacque il 28 marzo 1913 a Saguayo, nello stato messicano di Michoacán. Era sesto figlio dei Sánchez. Fu battezzato 6 giorni dalla nascita, il 3 aprile 1913, nella parrocchia. Ricevette il sacramento della cresima nel 17, quando aveva solo 4 anni e mezzo, in occasione della visita parrocchiale del vescovo. Trascorse i primi anni nella semplicità, nella tranquillità. I testimoni lo ricordano sano, dal carattere forte, a volte dispettoso anche, ma nello stesso tempo amichevole, semplice, affettuoso, rispettoso dei genitori. Amava partecipare alle funzioni della chiesa, frequentava il catechismo, assisteva alla messa domenicale con la famiglia. Uno dei suoi cugini testimonia così di lui: «Frequentavamo insieme una scuola dove avevamo come insegnanti padre Antonio Royas e Alberto Navarro Orozco. Era un buon compagno, non era interessato alle liti tra i suoi compagni e, benché potesse vantare una certa forza fisica, non ricorreva mai a essa. A scuola ha trasmesso a tutti il dono della pietà, recitavamo il rosario ogni giorno e il 21 di ogni mese andavamo al Tempio del Sacro Cuore per celebrare il giorno di San Luigi Gonzaga e ricevere la Santa Comunione». Qui finisce la citazione di questo compagno, questo cugino e compagno di scuola. Intanto cominciano episodi di violenza anche a Saguayo. Criminali e saccheggiatori regnavano indisturbati, macchiandosi di ogni tipo di crimine, e pertanto molte famiglie emigrarono in luoghi ritenuti più sicuri, e anche la famiglia del nostro santo si trasferì a Guadalajara in attesa di poter tornare al loro paese in tempi migliori. A Guadalajara José frequentò la scuola cattolica e all'età di circa 9 anni ricevette la prima comunione. Il bambino, devoto soprattutto alla Vergine di Guadalupe e alla recita del rosario, cresceva sviluppando un forte carattere, serbando il dono della pietà. Nel frattempo 2 fratelli maggiori abbracciano le armi per difendere la fede unendosi ai cristeros. Anche lui avrebbe voluto seguirli, ma fu ritenuto troppo piccolo. Nel frattempo a Guadalajara, in tutta la regione, lo zelo del cristiano martire Anacleto González Flores, di cui abbiamo parlato, accendeva gli animi della gioventù, suscitando il desiderio di immolarsi per difendere la fede. Il suo crudele assassinio rafforzò il desiderio di José di offrire la sua vita per difendere la fede e durante un pellegrinaggio alla tomba di questo martire chiese per sua intercessione la grazia del martirio. E da quel momento la sua decisione fu immutabile e fece sempre più insistenza per poter essere ammesso nelle file dei cristeros. E vedendolo così risoluto e temendo per la giovane età del bambino, la madre tentò di opporvisi. Ma José le rispose con grande semplicità: «Mamma, mai come ora è così facile guadagnarsi il paradiso». Vedete, no? La fede, no? In questo bambino che vede nel martirio l'opportunità di guadagnarsi il paradiso. A nulla valsero le motivazioni dategli. Continuò a scrivere ai leader cristero sollecitando la sua missione. E nulla riusciva a fargli desistere da questo suo ardente desiderio. Alla fine ebbe la meglio sull'amore paterno, ricevette la benedizione dei genitori e con l'aiuto delle zie Maria e Magdalena, sorelle di suo padre, fu in grado finalmente di intraprendere il viaggio. Aveva 13 anni. Quindi partì per Cotia per incontrare il generale cristero Prudencio Mendoza. Uno dei testimoni al processo ci comunica alcuni particolari di quel viaggio. Il generale Mendoza aveva installato 3 posti di blocco per raggiungere il suo quartiere generale. Quando Trino e José, ecco Trino era il compagno che partì con lui, giunsero al primo posto di blocco, fu chiesto loro chi va là e li interrogarono per capire dove stessero andando e cosa volessero. Inoltre chiesero loro se fossero spie di Picazzo. Picazzo, tra l'altro, era il padrino della comunione di José, che si era trasformato, pur appartenendo a una famiglia profondamente cattolica, si era trasformato in un persecutore, in un federale. Dopo aver conosciuto la loro identità e le loro volontà, essi consigliarono ai due di tornare indietro perché sarebbe stato inutile la causa, se non addirittura di intralcio, proprio perché troppo piccoli. Furono accompagnati da un cristero armato al secondo posto di blocco. Lì furono sottoposti alle stesse domande, in risposta alle quali si sentirono dire ciò che era già stato affermato dai membri del primo posto di blocco. Li invitarono a desistere dal proseguire in una via che non avrebbero retto. Tuttavia, i due imperterriti continuarono ad avanzare, raggiunsero il terzo posto di blocco. Anche qui lo stesso interrogatorio, lo stesso tentativo di dissuasione. Furono infine mandati direttamente dal generale, che pose loro le stesse domande, chiedendo se fossero realmente in grado di sopportare il tutto. Ma José, in modo molto cortese, rispose che essi volevano essere accettati e che dovevano permettere loro di mostrare attraverso il duro lavoro che potevano restare all'esercito. Il generale li accettò. Un altro testimone così racconta: il generale Mendoza li ascoltò e disse che la loro età non era ancora sufficiente per sostenere dei ritmi di vita così duri. Allora José rispose che se non avesse avuto la forza di tenere in mano un fucile, avrebbe aiutato i soldati portando via gli speroni, lubrificando le armi, preparando il cibo, infatti sapeva cucinare e friggere i fagioli, e anche prendendosi cura dei cavalli. Dinanzi alla fermezza, alla determinazione e alla sincerità della sua offerta, il generale Mendoza li accettò e li pose sotto il comando del capo cristero Ruben Guizar Morfin, alla guida delle forze operanti verso Cotilla. Da quel momento servire fu la sola occupazione di José. Lo fece sempre con un atteggiamento di carità e disponibilità tanto ammirabile che si guadagnò subito la simpatia e la stima di tutti. Nonostante la giovane età, erano notevoli il suo fervore religioso e il suo coraggio. Per questo, una volta rispettate le condizioni stabilite, si accettarono di farlo rimanere al servizio della causa. Così dicono i testimoni. Un altro teste dichiara: improvvisamente furono ammessi con l'intento di dimostrare che il loro servizio non fosse utile alla causa. La sua diosevita, ricca di grazia santificante, di spirito pietoso e caritatevole, fece sì che fosse apprezzato in misura tale da attribuirgli il soprannome di Tarcisio, datogli in riferimento al Tarcisio romano, Tarcisio, questo martire dei primi secoli dell'Eucarestia. La sua occupazione era quella di servire. Egli badava i cavalli, lubrificava i fucili, aiutava a preparare il cibo e svolgeva ogni tipo di servizio con una giovialità tale da rendere piacevole la convivenza con lui. Rubò il cuore di tutti e pertanto questi accettarono che restasse al servizio della causa. Dopo aver constatato la sua costanza, la sua disponibilità, il generale Guizar Morfin lo nominò portabandiere delle truppe. Durante uno scontro avvenuto il 6 febbraio 1928 a sud della città di Cotia, tra le truppe dei Cristeros e quelle federali capeggiate dal generale Tranquillino Mendoza, queste ultime erano quasi riuscite a catturare il capo cristero Guizar Morfin grazie all'uccisione del suo cavallo. Ma prontamente José, scendendo dal suo, offrì la cavalcatura al suo superiore, dicendo: «Mio generale, prenda il cavallo e si salvi. Lei è più necessario di me. La causa ha bisogno di lei». E così fu. Il generale Guizar Morfin riuscì a fuggire, ma le truppe federali catturarono José Sánchez del Río e un altro giovane indio di nome Lázaro. Furono condotti a Cotia, in manette, tra scherni e insulti. José non emise un gemito, anzi pregò per rinvigorire lo spirito e per trovare la forza di superare i tormenti. A Cotia il generale Guerrero, persecutore di Cristero, rimproverò duramente José per aver combattuto contro il governo. Ordinò di allestire la squadra di fucilazione. Prima di ciò, tuttavia, gli chiese se volesse unirsi ai suoi soldati. La risposta risoluta di José fu: «Preferisco la morte». Il generale allora lo fece deportare al carcere di Cotia. Trovandosi nella prigione, buia e maleodorante, José si ricordò di sua madre e, pensando quanto potesse essere preoccupata per lui, chiese carta e inchiostro per scriverle. Così gli scrisse: «Mia amata madre, oggi sono stato fatto prigioniero in combattimento. Al momento credo che morirò, ma non importa, mamma. Rassegnati alla volontà di Dio. Io muoio felice, perché muoio valorosamente accanto al nostro Signore. Non preoccuparti per la mia scomparsa, già che questo mi mortificherebbe. Prima invita i miei fratelli a seguire l'esempio del più piccolo, e tu compi la volontà di Dio. Abbi coraggio, dammi la tua benedizione, insieme a quella di mio padre. Salutami tutti per l'ultima volta, e infine accogli il cuore di tuo figlio che ti vuole tanto bene e che avrebbe desiderato vederti prima di morire, José Sánchez del Río». Il giorno dopo, martedì 7 febbraio, i due prigionieri furono trasferiti a São Paulo, dove furono sottoposti al controllo del deputato federale Rafael Picazo, che ricevette l'ordine di fucilarli. La parrocchia di Santiago Apostolo fu scelta come loro prigione. Il deputato era il padrino di José, come abbiamo detto, esercitava un grande potere nella regione, e testimoni comunicano con assoluta certezza che, proprio sulla base di questo legame familiare, dopo la cattura tutti pensavano che presto sarebbe stato liberato. Il luogo dove lo tenevano prigioniero era la cripta del Battistero, che aveva una piccola finestra che dava sulla strada. Attraverso di essa José poteva parlare con i suoi amici, che di nascosto venivano a fargli visita. I testimoni dissero di averlo sempre trovato calmo, allegro, ottimista e sereno. Data l'età e le ricchezze del padre, le autorità politiche e militari valutarono la possibilità di rilasciarlo in cambio di un'ingente somma di denaro. Il deputato Picazzo era favorevole a tale accordo dal momento che José era suo figlioccio ed egli stesso aveva relazioni amichevoli con la sua famiglia. Al padre fu comunicato quindi l'arresto di suo figlio e che gli sarebbe stata risparmiata la vita in cambio di 5.000 pesos d'oro. Il padre si recò immediatamente a Guadalajara con l'intenzione di fare tutto il possibile per salvare la vita del suo bambino. Intanto i familiari comunicarono a José che stavano per pagare riscatto per la sua libertà, ma José chiese loro di non farlo in nome di Dio, di non pagare per lui neppure un centesimo, perché egli aveva già offerto la sua vita a Dio. È pensato un bambino di 13 anni, no, che scrive questo. Nel frattempo, durante la prima notte di prigionia, José osservò con grande dolore e profonda tristezza lo stato pietoso in cui si trovava il battistero. Le truppe avevano trasformato quel luogo sacro in un covo di disordine e libertinaggio, era diventato la stalla del cavallo del deputato Picazza. Il presbiterio si era trasformato nel pollaio dei galli da combattimento, che Picazza teneva legati al baldacchino del Santissimo. A tarda notte José si riuscì a divincolare dei lacci che lo legavano. José poi disse: «Qui dove celebrano te, Signore, hanno legato i galli. Non è possibile». Il compagno Lazzaro lo ammonì: «O Joselito, che cosa vuoi fare? Ci uccideranno». José gli rispose: «Cosa importa? Non dobbiamo temere la morte». Uccise i galli, ripulì il baldacchino con la sua camicia bagnata. Dopo aver terminato l'esecuzione, José si mise in un angolo della chiesa e si addormentò. Il giorno seguente, Picazza, accortosi della morte dei galli, si presentò furioso in chiesa e, trovandosi davanti a José, gli domandò se avesse cognizione di ciò che aveva fatto. Ma José rispose con calma: «La casa di Dio è un luogo di preghiere, non un rifugio per animali». Picazza lo minacciò con rabbia e José replicò: «Sono pronto a tutto, uccidimi, lascia che io raggiunga nostro Signore per chiedergli di convertirti». Pensate, no? E questo santo che vuole andare in cielo per chiedere la grazia che il suo padrino possa convertirsi, da persecutore diventare fedele di nuovo a Gesù. Di fronte a questa risposta, uno degli assistenti di Picazzo colpì José fortemente alla bocca, facendogli cadere i denti. Un testimone così racconta: José scelse di rinunciare alla propria libertà, compiendo un gesto di aperta indignazione dinanzi al Tempio di Dio e all'altare ove si conserva l'Eucaristia vilmente profanati. Oggi qualcuno potrebbe considerare impulsiva l'azione del ragazzo. In realtà non fu così. José sapeva cosa stava facendo e conosceva perfettamente le conseguenze delle sue azioni. Alla stregua della storia dei giovani Maccabei, il suo gesto nasceva dalla profonda fede verso l'Eucaristia e dall'amore incondizionato verso la legge di Dio. Picazzo allora ordinò alle truppe federali di impiccare Lazzaro, l'amico indio di José, a un albero della piazza principale, alla presenza del figlioccio quello stesso pomeriggio. Quando zia Maria inviò il pranzo, Lazzaro non voleva mangiare, ma José lo incoraggiava dicendo: «Mangiamo bene, ci sarà dato il tempo per tutto, e poi ci fucileranno. Non tirarti indietro. Le nostre pene dureranno fin tanto che non avremo chiuso gli occhi». Così, quello stesso giorno, alle 17:30, i due furono portati dalla parrocchia e condotti sul lato ovest della piazza, dove Lazzaro fu appeso a un cedro. José fu obbligato a rimanere accanto all'albero e presenziare la morte del suo amico. Allora si rivolse ai carnefici e con enfasi disse loro: «Forza, uccidetemi adesso». Constatata la presunta morte di Lazzaro, deposero il suo corpo e lo trascinarono al cimitero, dove il responsabile del sepolcreto, Luis Gomez, autorizzò i soldati federali ad andare via, che egli stesso si sarebbe occupato della sepoltura. Quest'uomo, infatti, aveva osservato che Lazzaro era ancora vivo e desiderò salvarlo. Al calare della notte lo condusse lontano dal caposanto e lo esortò a fuggire e il ragazzo tornò nuovamente tra le truppe dei Cristeros. E così fu un testimone anche di ciò che era avvenuto nella prigione, della fortezza, della fermezza appunto del nostro santo. Per quanto riguarda José, invece, essi erano intenzionati a suscitare paura in lui, pertanto lo relegarono nuovamente nel battistero della parrocchia. Egli di tanto in tanto si affacciava alla piccola finestra per osservare le persone camminare per strada. Alcune di queste lo riconoscevano, talvolta parlavano con lui, e ci assicurano che José era sereno e che trascorreva il suo tempo recitando il rosario e cantando lodi a Dio. Venerdì 10 febbraio, verso le 6 del pomeriggio, fu trasferito alla locanda del rifugio, una sorta di caserma. Gli fu comunicato che la sua morte era vicina. Allora José prese immediatamente carta e inchiostro per scrivere alla zia Maria, ringraziandola per il sostegno e l'aiuto incondizionato datogli nel realizzare il suo sogno e chiedendole di ricevere quella notte stessa tramite zia Magdalena la comunione come viatico. «Cara zia», scrisse, «sono condannato a morte. Alle 8:30 arriverà il momento che ho tanto, tanto desiderato. Ti ringrazio per tutti i favori che mi hai fatto, tu e Magdalene. Non mi sento in grado di scrivere alla mia mammina. Ti chiedo il favore di scrivere a lei e a Maria. Riferisce a Magdalene che alla fine sono riuscito a ottenere un permesso per vederla. Penso che non si rifiuterà di venire. Salutami tutti e ricevi, come sempre, per un'ultima volta il cuore di tuo nipote, che ti ama molto e che desidera vederti. Cristo vive, Cristo regna, Cristo comanda. Viva Cristo Re Santa Maria di Guadalupe, José Sánchez del Río, morto per difendere la propria fede. Continuate a lottare. Addio. Lo giustiziarono nel cimitero comunale la sera del 10 febbraio 1928. Intorno alle 11 gli scorticarono i piedi con un coltello, lo trascinarono fuori della locanda del rifugio trasformata in caserma e lo obbligarono a percorrere con la forza via Constitution, che all'epoca conduceva direttamente al cimitero comunale. I carnefici speravano che, ricorrendo alla forza di un'umana crudeltà, egli apostatasse, ma ciò non avvenne mai. Le sue labbra si aprirono solo per urlare «Viva Cristo Re, Santa Maria di Guadalupe!». Diverse volte i soldati offrirono a José l'opportunità di rinnegare la propria fede in cambio della libertà. Tuttavia egli non cessò mai di gridare il proprio credo. Così riferisce padre Ignazio Castillo, che assistette alla scena dall'uscio della propria casa. Sulla strada che conduce al cimitero, due uomini lo ferirono con un coltello. Nonostante essi perseverassero nel tentativo di farlo desistere, egli confermò risolutamente il proprio rifiuto. Potevano fargli quello che volevano, persino ucciderlo affinché vivesse in Cristo Re. Gli davano una pugnalata e quello gridava «Viva Cristo Re!». Gliene davano un'altra e in risposta gridava più forte, nominando anche la Vergine di Guadalupe. Mentre lo spintonavano con baionette e pugnali, José gridava «Viva Cristo Re!», chiedendo a Cristo di non lasciarlo svenire. Un altro testimone, che lo apprese tramite suo zio, al quale rappresenta l'esecuzione alla sepoltura di José, poiché era il becchino, così racconta. Gli fecero scavare la sua tomba. E mio zio, Luis Gomez, che era il guardiano del cimitero, vide e mi raccontò come avvenne il martirio. Mi disse che avevano ripetutamente pugnalato José e che ogni pugnalata egli non cessò mai di gridare «Viva Cristo Re, viva la Vergine di Guadalupe» fino all'ultimo istante. Una volta al cimitero, avendo constatato che il giovane martire non si scoraggiava dinanzi al tormento perché sopportato dalla forza della fede, il capo del plotone di esecuzione ordinò ai soldati di pugnalare l'esile corpo dell'adolescente affinché nessuno potesse udire il suono degli spari dal villaggio. A ogni pugnalata José gridava sempre più forte «Viva Cristo Re!». Cinicamente l'ufficiale, rivolgendosi alla vittima, chiese con tono irrisorio se avesse voluto inviare un messaggio a suo padre, e José gli rispose inflessibile «Ci vedremo in cielo, viva Cristo Re! Viva Santa Maria di Guadalupe!». In questo stesso momento, per soffocare la voce di quelle grida che lo facevano infuriare, l'ufficiale strasse la pistola e gli sparò alla testa. José cadde in una pozza di sangue, il suo ultimo grido cristiano «Viva Cristo Re!» restò soffocato in gola. Erano le 11:30 della notte di venerdì 10 febbraio 1928. Il suo corpo fu sepolto senza bare, senza sudario, ricoperto solo dalla terra. I carnefici di José gettarono con disprezzo il suo corpo nudo in una tomba del cimitero di Sahuayo. Poco dopo, in quella stessa notte, il guardiano del cimitero lo estrasse in segreto e lo avvolse in un lenzuolo e rimase lì fino al 1954, quando i suoi resti furono trasferiti nelle cripte della parrocchia del Sacro Cuore. In un secondo momento, nel 1996, furono spostati nella parrocchia di Santiago Apostol, luogo del suo battesimo, della sua prigionia e teatro del suo martirio. Bene, guardando a questi santi, ecco, vogliamo anche noi elevare il nostro grido al Signore, ecco, viva Cristo Re, Cristo possa davvero trionfare nei nostri cuori. Chiediamo la grazia di poterlo testimoniare anche col sangue, se ci sarà richiesto, ecco, testimoniarlo con fortezza, con fermezza, come hanno fatto questi santi martiri che non si sono tirati indietro, ecco, sono andati sempre avanti con forza, con fermezza, con costanza, nell'esercizio della virtù, nel portare la bandiera della fede, della nostra fede, con intrepidezza, con coraggio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Regina di tutti i martiri, tutti i santi, prega per noi. Santi martiri messicani, pregate per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.